Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Una politica di tortura di Stato è quanto denuncia un rapporto delle Nazioni Unite che accusano Tel Aviv di violenze mirate a danno dei detenuti palestinesi nelle proprie carceri. Mentre nella striscia di Gaza la conta dei morti sale a oltre 70.000 vittime, in Italia e nel resto d'Europa si manifesta a favore della Palestina. Allo stesso tempo è ancora polemica dopo l'assalto subito dalla redazione della Stampa. Oggi la relatrice ONU, Francesca Albanese, pur esprimendo solidarietà alla testata, ha affermato che quanto accaduto è un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro. Dura la condanna della Federazione Nazionale della Stampa Italiana con la segretaria generale Alessandra Costante che scrive «Parole pericolose e penose, ancora di più ora che l'informazione italiana è sotto pressione». È Rustem Umerov, il successore di Andriy Yermak, alla guida della delegazione ucraina andata negli Stati Uniti per proseguire i colloqui sul cessate il fuoco con la Russia. Intanto Donald Trump dichiara chiuso lo spazio aereo venezuelano e a Roma si rinfocola ancora il dibattito sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole dopo la scoperta di una lista degli stupri in un bagno del liceo classico Giulio Cesare. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 29 novembre 2025. In primo piano il rapporto delle Nazioni Unite che denuncia le torture nelle carceri israeliane. Il documento è durissimo e si legge: Israele ha di fatto una politica di tortura di Stato. Si denunciano diverse pratiche cruente di tortura e anche violenze sessuali nei confronti dei prigionieri, oltre a umiliazioni nei loro confronti. Le denunce di tortura e violenze contro i detenuti palestinesi purtroppo non sono una novità. L'Associazione Israeliana per i Diritti Umani, B'Tselem, affermava già a settembre che i palestinesi detenuti senza processo erano 3.474. Sentiamo allora Anna Momigliano del Corriere della Sera, nonché esperta di Medio Oriente.
Che ci fosse la tortura, noi lo sappiamo per esempio dai rapporti vari di B'Tselem, lo sappiamo dalle immagini uscite da Stateiman e da altre cose, quindi diciamo che non è proprio una sorpresa, chiaramente è un elemento in più. E poi è significativo che il rapporto ONU dica che la situazione è peggiorata rispetto a prima del 7 ottobre, nei 2 anni di guerra è peggiorato ulteriormente.
Delinea una situazione strutturale nelle carceri e quindi anche nella condotta politica.
Cioè io non so se definire una condotta politica, no? Israele ha sempre giocato un po' in questo modo sul non ammettere e non negare, no? Cioè, forse se proprio vogliamo vedere una cosa politica è che questo governo è particolarmente sfacciato nel reprimere chi cerca di contrastare queste pratiche, no? Penso a caso del procuratore generale che stava che è responsabile del leak sulle torture di un anno fa di Tayman, no? Che poi si è ritrovata di fatto sul banco degli imputati.
Sempre oggi, secondo i dati del Ministero della Sanità di Gaza, i morti nella striscia avrebbero superato quota 70.000. Il bilancio ufficiale è di 70.100 vittime dopo il recupero di oltre 600 corpi dalle macerie. Secondo la stessa fonte, 354 persone sono morte e 906 sono rimaste ferite dall'inizio della tregua partita lo scorso 10 ottobre. Manifestazioni per la Palestina in Italia e all'estero si sono tenuti oggi nella giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese dichiarata dall'ONU nel 1977. Ci sono state dimostrazioni in decine di città. Partiamo allora da quella di Milano con il racconto del nostro inviato Martino Fiumi.
Questo è il rumore di quasi 3 ore di manifestazione da piazza 24 Maggio a piazza Fontana, con circa 5.000 persone. La risposta che Milano ha dato oggi alla giornata internazionale in solidarietà per il popolo palestinese, istituita dall'ONU nel 1977.
Mi sembra importante non far calare l'attenzione e cercare di fare il possibile da qua, anche se siamo lontani.
Purtroppo sembra quasi che Israele abbia un po' perso il cuore, l'anima e il cervello.
Il nome più ripetuto nei cori, negli interventi, in decine di cartelli e striscioni è stato quello di Mohamed Shahin, imam torinese rinchiuso in un CPR a cui è stato revocato il permesso di soggiorno per aver definito il 7 ottobre come un gesto di resistenza. Ma non era l'unico tema italiano.
È anche un no per dire no a questa economia di guerra che non tutela i nostri diritti e che non ci sono politiche proprio a favore dei nostri diritti.
Le azioni del nostro governo non stanno portando a nulla di concreto per fermare questa carneficina che è in atto, anzi la stanno favorendo.
La telefonata dalla manifestazione di Roma dell'imam genovese Mohamed Hanun ha chiuso la giornata in Piazza Fontana. Fare delle feste per la Palestina non serve a niente senza aiuti concreti, ha detto l'imam.
Tra le altre città italiane, anche a Roma, decine di migliaia di persone hanno attraversato il centro fino a Piazza San Giovanni in favore della Palestina. Nel frattempo sono moltissime le manifestazioni di tutt'altro tipo, però, di solidarietà alla redazione della Stampa e di condanna per quanto accaduto ieri. Ricordiamo infatti che un gruppo di manifestanti è entrato nella redazione vuota per lo sciopero dei giornalisti, ha rovesciato cestini, buttato a terra fogli, giornali e altro materiale e fatto delle scritte sui muri per la Palestina e per l'imam di Torino espulso. Sono 30 al momento le persone identificate con l'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza. Polemica però per le parole di Francesca Albanese, che ha partecipato al corteo di Roma. Condanno l'irruzione alla stampa, ha detto la relatrice ONU. È necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione. Sono anni che incoraggio tutti quanti, anche quelli più arrabbiati, ad agire con le mani alzate. Non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno. Ma, e questa è la frase condannata da molti esponenti politici, al tempo stesso che questo sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro. Sono parole pericolose e penose, ha scritto in una nota di risposta alla segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Alessandra Costante. Le parole usate come pietre producono rischi enormi, soprattutto in un momento in cui l'informazione del nostro paese è sotto pressione e le minacce ai giornalisti sono all'ordine del giorno, ha sottolineato. Sull'irruzione alla stampa è arrivata la solidarietà del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di tutte le forze politiche, dei sindacati e dei colleghi giornalisti. Anche il comitato della nostra redazione di Radio Popolare esprime solidarietà e piena vicinanza ai colleghi della redazione della stampa. Quanto è successo è una violenza gravissima e inaccettabile. Prendere di mira e intimidire un giornale equivale a attaccare i principi democratici, a maggior ragione nel giorno in cui la categoria si mobilitava per difendere diritti e qualità dell'informazione. Veniamo adesso a quello che accade in Ucraina. Le autorità del paese hanno infatti rivendicato l'attacco a due petroliere nel Mar Nero. Secondo Kiev si trattava di navi che trasportavano illegalmente petrolio russo soggetto a sanzioni internazionali. Intanto il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che il capodelegazione per la trattativa sulla guerra, Andriy Yermak, costretto ieri alle dimissioni per lo scandalo della corruzione, è stato sostituito da Rustem Umerov. Umerov è stato ministro della difesa e attualmente è il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale. Sarà dunque lui a guidare la delegazione dell'Ucraina che è partita per gli Stati Uniti. Secondo Anna Zafesova, giornalista della Stampa, la sua nomina potrebbe rendere più efficace la diplomazia ucraina.
Io non credo che la linea di condotta cambierà, anche perché non è che ci sono delle diverse idee nella leadership ucraina su come far finire questa guerra, cioè non è che ci sono dei fautori di una linea più morbida. Cambierà probabilmente la metodologia del negoziato, probabilmente anche i rapporti con gli interlocutori americani, perché ovviamente insomma Yermak aveva un certo stile che alcune di indiscrezioni soprattutto europei dicono che non era gradito a tutti. Umerov è stato anche ministro della difesa, quindi potrebbe essere anzi forse un segno di come il negoziato diventa più politico e più militare anche. Lui ha già partecipato a questi negoziati, anzi era stato proprio lui il primo a ricevere la prima bozza dei 28 punti di Trump durante una visita a Washington due settimane fa, quindi sicuramente una persona di abilità e di fiducia di Zelensky.
E nel frattempo Donald Trump ha affermato di aver chiuso lo spazio aereo del Venezuela. In un post su Truth ha scritto: a tutte le compagnie aeree, ai piloti, agli spacciatori di droga e ai trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare che lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela sarà interamente chiuso. Roberto Festa.
Almeno 21 attacchi contro presunti trafficanti di droga nei Caraibi. Il via libera alle azioni segrete della CIA, un massiccio concentramento di truppe e di mezzi militari. E ora l'annuncio della chiusura dello spazio aereo in e attorno il Venezuela. Si fa sempre più forte la pressione di Donald Trump nei confronti di Nicolás Maduro e del suo governo. Trump, nel messaggio su Truth Social, invita, diciamo così, compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani a non sorvolare lo spazio aereo venezuelano. Non è chiaro come il presidente americano pensi di imporre la no-fly zone. Legalmente lo spazio aereo venezuelano è sotto la giurisdizione del governo del Venezuela, non della Federal Aviation Administration statunitense. Quello che Trump però vuole probabilmente fare è inasprire la retorica contro Maduro, cosa che al momento gli sta riuscendo. Diverse compagnie aeree, tra cui Iberia, hanno sospeso i voli da e per Caracas e attualmente lo spazio aereo venezuelano, nel timore di un possibile attacco americano, risulta praticamente vuoto. Con le sue minacce Trump quindi vuole costringere Maduro a lasciare il paese. Non è però chiara la strategia americana sul più lungo periodo, soprattutto se Maduro non molla. Significativo il fatto che il Pentagono in queste ore demandi alla Casa Bianca tutte le richieste di informazioni sul Venezuela, anche ai militari probabilmente. Appare difficile indovinare la strategia di Donald Trump. Lina allo studio.
Rientriamo adesso in Italia per la cronaca. Una lista degli stupri con i nomi di 9 studentesse. È quella comparsa al liceo classico Giulio Cesare di Roma. L'elenco è stato scritto sui muri dei bagni dei ragazzi appena 2 giorni dopo il 25 novembre, che lo ricordiamo è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne. Fatti gravi che sono stati condannati dalle forze politiche e dalla preside del liceo. Anche il ministro Giuseppe Valditara ha commentato l'accaduto. La scuola intervenga, ha detto. Eppure da mesi proprio il governo tenta di ostacolare l'educazione sessuale affettiva per gli studenti. La proposta di legge è ancora in discussione, prevede l'ok ai programmi educativi nelle scuole medie e superiori, ma solo con il consenso e l'autorizzazione dei genitori. Sul tema abbiamo raggiunto al telefono Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico, che fa anche parte della bicamerale sul femminicidio.
Qualche ministro avrebbe di che riflettere, no? Nel momento in cui chiede, limita l'educazione sessuale affettiva nelle scuole, la subordina al consenso dei genitori. Mi viene da chiedere al ministro Valditara, com'è pensabile chiedere il consenso informato per avviare un'educazione affettiva sessuale nelle scuole nel momento in cui siamo certi che proprio quel consenso informato necessario non sarà dato esattamente per quei ragazzi, figli di quelle famiglie problematiche che probabilmente ne avrebbero più bisogno. Lì la scuola dovrebbe fare 2 passi avanti, noi che facciamo? Chiediamo alla famiglia, ma tu ci autorizzi? Ma come fa a pensare che quella famiglia potrebbe mai dire di sì? È evidente che proprio la famiglia problematica dirà di no. Ed è invece proprio lì che la scuola doveva fare un passo avanti. È proprio un controsenso, una contraddizione di chi ha paura di qualche spettro, la teoria del genere, che sono veramente spettri inesistenti, fantasmi inesistenti che stanno solo nella testa del ministro Valditara o della maggioranza, che invece probabilmente hanno semplicemente la necessità forse di fare un po' di consenso, di parlare ancora alla pancia, alla paura delle persone verso appunto questi fantasmi che in realtà non esistono.
E a proposito di violenza contro le donne, un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa a Città della Pieve, in provincia di Perugia. Erano conviventi ed entrambi sessantenni. L'uomo, questa è la ricostruzione più accreditata, avrebbe sparato a lei per poi suicidarsi. A Luino, in provincia di Varese, un uomo ha invece tentato di strangolare la moglie con un cavo elettrico. I vicini hanno sentito le urla e chiamato i soccorsi. L'uomo è stato arrestato. L'aggressione è avvenuta 4 giorni fa, in corrispondenza del 25 novembre. Ancora da chiarire, nel frattempo, le circostanze in cui nel torinese una donna di 38 anni questa sera è rimasta ferita da un colpo di pistola. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe sparata dopo una lite con il proprio convivente in strada. Portata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni al momento sono gravi. E sempre nel torinese, un operaio di 63 anni è morto in un incidente sul lavoro ieri mattina. Todor Palimaru, di origine rumena, è caduto da un'altezza di quasi 10 metri in un cantiere edile a Casellette, in Val di Susa, dove stava ristrutturando una casa privata. I soccorsi dell'ambulanza sono risultati vani. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri di Rivoli e dell'ASL Torino 3. Matteo Salvini è costretto ad ammettere che i cantieri del ponte sullo stretto non cominceranno entro quest'anno, come aveva sempre detto fino alla bocciatura della Corte dei Conti. Oggi ha parlato del 2026, ma tutto è tornato in discussione in realtà. Le motivazioni della Corte, pubblicate appena qualche giorno fa, hanno reso evidente che i profili di illegittimità sono tanti e cruciali, a partire dalle regolarità della gara che ha assegnato i lavori. Lo hanno ricordato oggi a Messina le centinaia di persone, tra cui il leader dei Verdi Angelo Bonelli e del Partito Democratico Elly Schlein, che hanno manifestato. Tra di loro c'era anche Guido Signorino, fondatore del Comitato Invece del Ponte.
La stessa società Stretto di Messina, nel consiglio di amministrazione svoltosi il 25, ha chiesto esplicitamente di non procedere, di non forzare la mano, di non andare in opposizione, in contrasto alle indicazioni della Corte dei Conti. Questo perché la lettura delle motivazioni lo rende evidente. Le ragioni di questo mancato apposizione del visto di legittimità sono inconfutabili, per cui se il governo decidesse di andare avanti per la sua strada senza tener conto di questi rilievi, di queste criticità, prenderebbe un treno in fronte, perché al primo ostacolo amministrativo, al primo ricorso fatto da qualunque cittadino che ne abbia titolo e diritto, tutto si bloccherebbe. Il progetto è illegittimo, illegittime sono le procedure che lo hanno condotto, e per poter ripescare questa cosa l'unica strada legittima sarebbe quello di revocare il progetto e ripartire da zero con una nuova gara.
Prima di salutarvi, le ultime dal mondo dello sport, a partire dalla Serie A. Nel sabato della 13ª giornata di campionato a San Siro, il Milan in questo momento è in vantaggio per 1-0 sulla Lazio. Se il risultato venisse confermato, mancano solo pochi minuti alla conclusione del match, il Milan passerebbe in vetta alla classifica con 28 punti. Nelle altre partite del pomeriggio, la Juventus vince di rimonta sul Cagliari per 2-1, stesso risultato con cui il Genoa batte il Verona. Domani alle 12.30 Lecce-Torino, alle 15 Pisa-Inter, alle 18 Atalanta-Fiorentina. A chiudere la domenica sarà il big match di alta classifica tra Roma e Napoli. Occhi sull'Olimpico dalle 20.45. Formula 1, mondiale piloti apertissimo dopo la vittoria di Oscar Piastri nella sprint race di oggi in Qatar. 22 punti lo separano dal compagno di scuderia Lando Norris, primo in classifica con 396 punti. A tallonare i due c'è anche Max Verstappen, nel suo caso sono 25 le lunghezze di distanza dalla vetta. Quello che si correrà domani alle 17 sarà il penultimo Gran Premio della stagione. La resa dei conti finale è fissata nel weekend del 6 e 7 dicembre ad Abu Dhabi. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.